Da Claudia De Mierkan, buongiorno, è l'ora della consulenza ed è anche l'ora di pranzo. E mentre vi gustate il pasto, parliamo di cucina. Dopo l'opulenza e il grasso del carnevale, da un paio di settimane siamo entrati in quaresima. E molti seguono i precetti, le raccomandazioni che il cristianesimo prevede in questo periodo, per fede ma forse anche per salute qualcuno. Quindi oggi abbiamo qualche consiglio su cosa cucinare in questo mese che resta di astensione, ma ci spingeremo anche oltre all'astensione dallo spreco alimentare, quindi idee per ricette quaresimali e ricette con gli avanzi e gli scarti, con il cuoco Matteo Cavadini, detto Chef Cava. Buongiorno Chef.
Un gustoso giovedì a tutti.
Allora, oggi Chef, togliamo ingredienti ai pasti e togliamo, per usarli però, gli avanzi dal frigo, perché diciamo che sapersi privare, fare con ciò che si ha, è una dote anche in cucina.
Esatto, periodo quaresimale, come dice la parola carnem senza, proprio in questo periodo, ma non solo, la quaresima non è solo togliere la carne, ma ci sono persone che si spingono oltre e vanno magari a fare i famosi fioretti.
È vero.
E cosa sono questi bei fioretti? Magari qualcuno dice: io tolgo i dolci, nello specifico magari il cioccolato, magari i biscotti, non lo so, poi c'è chi vuole togliere addirittura il caffè alla mattina. Ci sono tutte queste piccole cose che ti portano a fare questo periodo quaresimale e a renderlo ancora più
spirituale,
spirituale
da un lato e salutista dall'altro.
Sì.
Tra poco ne parliamo. 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp e 0848 03 0808 per le telefonate. Oggi alla consulenza si cucina con oculatezza, con attenzione al corpo ma anche allo spirito. Ma questo non vuol dire che mancherà il gusto, perché a consigliarci c'è un cuoco, Matteo Cavadini alias Chef Cava. Allora, dicevamo che da un paio di settimane siamo nel periodo di quaresima, che nel cristianesimo sono i giorni, i 40 giorni che preparano alla celebrazione della Pasqua. La Chiesa raccomanda forme di astinenza o quantomeno moderazione anche in cucina. Nei giorni di magro la regola è quella del carnem levare, eliminare la carne, espressione dalla quale non a caso deriva il termine carnevale. Da qui l'usanza comune di mangiare il pesce. E allora, Chef, che sia per osservanza religiosa o per approfittare di un periodo più raccolto e salutare, diamo qualche consiglio per ricette quaresimali. Basta togliere la carne e siamo a posto?
Allora, sì, di regola, in questo periodo, lo dice appunto la quaresima stessa, togliamo la carne e introduciamo il pesce. Se magari vogliamo proprio parlare di pesce nello specifico per renderlo più buono e più gustoso, sì, io starei su pesci delle nostre zone, quindi pesci d'acqua dolce, di lago, dalle trote, al lucio, al persico, salmerini, corregoni, che poi ognuno li può fare liberamente senza nessun problema. Il pesce, questi tipi di pesce qua, ha bisogno di una leggerissima marinatura iniziale, magari con un po' di limone ed erbette, e poi il metodo di cottura lo scegliete voi, che sia saltato in padella, che sia leggermente, noi diciamo, affogato, perché il pesce va affogato, sembra una barzelletta,
sì,
ma
infatti
il pesce va affogato. Perché è un metodo di cottura molto delicato, che fa sì che l'albumina del pesce non esca completamente, quella patina bianca che
aspetta,
vedete.
Va affogato in cosa?
Va affogato in un po' di vino bianco ed eventualmente anche un pochettino di brodo di verdure o fondo di pesce per quelli che masticano un attimino la materia. Però ecco, va cotto creando, appunto, magari non l'ho detto, creando una camera con un coperchio, e all'interno si crea questo vapore che cuoce il nostro pesce molto delicatamente.
Ma ecco. Invece, Chef, sul pesce di mare magari poi prediligiamo il pesce azzurro di piccola taglia, perché pare sia il migliore a livello nutrizionale: alici, sgombri, sardine, sarde, acciughe, ma anche orata, merluzzo e branzino, perché sì, accumulano meno sostanze tossiche e metalli pesanti dei pesci.
Ah, beh, quelli piccoli ci sono meno sostanze
taglia,
tossiche.
Vero?
Beh, perfetto.
Sì. Così,
no,
dicono, no? Perché
sicuramente
quelli grossi assumono.
Ma tra l'altro, che differenza c'è tra un'alice e un'acciuga.
Ah, questo se non lo sai.
Allora, sì. L'acciuga è il metodo di conservazione, perché l'acciuga è sottosale.
Okay.
Mentre l'alice è il pesce fresco. Sono questi rognosissimi, secondo me, da pulire, perché bisogna star lì. Sono piccolini. Più il pesce è grande, meno fatica si fa quando si deve filettare. In questo caso qua i pesci sono molto piccoli. C'è da togliere magari la risca centrale, che è quella che tiene insieme praticamente il pesce.
Da fare rigorosamente a mano, se non sbaglio.
Da fare rigorosamente a mano. Sì, o a meno che hai un buon coltello bello affilato. E quindi ecco, è lì che la bravura delle persone, ma li trovate anche già puliti.
Sì.
E anche qua, ecco, uno dei metodi di cottura migliore, secondo me, è passati in forno con delle olive, con dei pomodorini freschi, con delle erbette. Non hanno bisogno di nient'altro, perché il pesce è già di per sé molto buono.
E poi le alici marinate.
Le alici marinate, ecco, quelle. Cioè, le alici marinate, lì qui fosse magari pane e burro. Ecco, una cosa del genere.
C'è Michele, un ascoltatore, che dice: io non ho tolto quasi niente dalla dieta, parla del periodo di Quaresima, ma al venerdì digiuno assoluto.
Bravissimo. Questo, c'è anche questa possibilità,
esatto.
il digiuno a intermittenza, quindi il venerdì digiuno completo.
Non si mangia nulla, sì, dalla mattina alla sera, nulla. Beh, complimenti Michele.
Bravo Michele, onore vero.
Ma chef, ma a proposito della carne, ma se volessimo non usare neppure i derivati della carne, come i brodi ad esempio, con cosa possiamo ad esempio sostituire il brodo di carne?
Allora, brodo di carne, c'è il brodo di verdura.
Va
questo,
bene per qualsiasi
questo
ricetta.
Va bene per qualsiasi ricetta, che è anche diciamo che è un po' più magro, no? Se no ce lo possiamo fare noi il brodo, un buon fondo ce lo facciamo noi con le verdure.
E dopo, torniamo.
Ho visto il tuo occhio che si è acceso, ha cominciato a brillare, ha detto: questa qua è una cosa interessante,
però
la prendiamo dopo.
Però restando alle verdure, magari che in questo periodo chi fa Quaresima o meno, o chi comunque si vuole disintossicare dopo il carnevale, sta mangiando parecchia verdura. La verdura che va alla grande adesso. La verdura
siamo ancora praticamente nella coda dell'inverno. E la primavera comincerà intorno a marzo, il 21 di marzo parte la primavera, e da lì magari avremo qualche verdura in più, ma adesso siamo ancora con cavoli, broccoli, verze di tutti i tipi, di tutte le forme. Sono verdure che abbiamo.
Ma io ho già visto sugli scaffali, perdonami chef, la barba dei frati.
La barba dei frati,
c'è
sì.
Già, io l'ho vista.
Certo, ma no, ma incominciano ad arrivare. Io guarda, non ti dico cosa ho trovato l'altro giorno, dei mirtilli che erano grossi come delle ciliegie.
Anch'io.
Cioè, una roba che, ecco, dopo chiaramente noi abbiamo sempre
da dove
tutto.
Arrivano e come ci arrivano qui. Comunque, chef, alcune religioni del cristianesimo, come quelle ortodosse, osservano una Quaresima, diciamo, ancora più restrittiva in fatto di cibo rispetto ai cattolici.
Mamma mia.
Non un digiuno completo, ma la completa astensione dalle proteine animali, da tutte le proteine.
Vegani.
Praticamente 40 giorni
da vegani.
E in questo caso, per non sbagliare, pasta al pomodoro tutti i giorni.
Ma no, ci sono tutte le leguminose che, se ti ricordi, magari l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti, una leguminosa associata a un cereale fa sì che noi assorbiamo completamente le proteine vegetali, che si crea questo valore biologico. Poi ci sono tutti i derivati, tofu, seitan, tempeh, tutti questi, i funghi, tutte queste cose che possiamo mangiare. Ce n'è veramente in abbondanza, per un mese non faremo assolutamente fatica a sostituire la carne.
E poi magari ci fa anche bene, no? Anche se non siamo vegani, magari possiamo provare una Quaresima totalmente vegana.
Sì, assolutamente. Secondo me è un'esperienza. È anche uno stravolgimento metabolico. Attenzione, signori, perché anche qui cambiare le abitudini alimentari non sempre dà dei benefici. Ogni tanto si fa un po' fatica, ma non è che dobbiamo farlo così di radicali. Un mese non succede niente.
Ecco, il signor Anacleto, vedo subito una bella immagine, bella, non dovrei dire bella forse perché siamo in periodo di Quaresima, ma c'è carne alla griglia, peperoni sulla griglia, e dice: penso proprio che morirò presto e per giunta andrò all'inferno, siamo in tanti.
Niente paradiso, Anacleto, niente paradiso, San Pietro sarà alle porte, dirà: o mi porti le costine o non ti faccio entrare.
Chef, una cosa curiosa, quasi ogni città italiana ha dei biscotti che si chiamano proprio quaresimali. pochi, sani e genuini ingredienti per un dolcetto adatto anche agli intolleranti al lattosio e a chi vuole restare in forma oppure okay. è a dieta.
Sono famosi quindi, biscotti light.
Sono dolci vegani, privi sì. di burro, grassi, latticini.
Ma è un dolce, ma diciamo...
Sapranno di cartone un po'.
Sarà Sajex, non so io, ma...
No, però tanti, sì. Che poi ci sono anche i vegani all'ascolto, fatecelo sapere.
No, no, ma ci sono dei buonissimi biscotti sì, e delle buonissime torte vegane che vengono altrettanto bene. Non è che lo zucchero non c'è, quello c'è, quindi il dolce lo troviamo, sostituisci il burro con l'olio e sostituisci magari la parte che ti fa sì che stia insieme. Tante volte loro usano le banane o
l'avocado.
Anche l'avocado.
Al posto del burro.
Al posto del burro o dell'olio, sì sì, ci sono queste, o se no anche gli anacardi.
Ah, ecco, sì, che sì. sono comunque frutta secca, sì, grassa, sì, sì. e fa bene. Tra l'altro si racconta che questi quaresimali, questi biscotti, furono inventati dalle monache in un convento tra Firenze e Prato nel XIX secolo, perché le monache volevano permettersi piccoli peccati di gola anche in tempo di stretta penitenza.
Ecco hanno trovato la soluzione con quello che avevano a disposizione.
Quindi prima parlavi di fioretti, sì. magari qualcuno sì. dice ok, rinuncio al cioccolato durante la quaresima, però magari un quaresimale, un biscotto di questo tipo.
Quaresimale bellissimo, un quaresimale me lo mangio.
Restando ai dolci, chef, sì. direi che possiamo passare all'altro argomento culinario di oggi. Stop agli sprechi, che potrebbe essere anche questa una sorta di fioretto quaresimale, no? E coi dolci mi viene in mente subito la torta di pane, il dolce ticinese per eccellenza
sì,
che
esatto.
possiamo fare con quello che ci avanza in casa.
Una volta la torta di pane era la torta dei poveri, adesso la torta di pane è diventata un po' la torta sì. dei ricchi. Vuoi per il costo di determinati ingredienti che si mettono dentro, adesso penso ai pinoli che mm-hmm. sono dei prezzi veramente molto alti, ma la torta di pane è una buona soluzione per far sì che si mettono tutti degli ingredienti a mollo nel latte, quindi pane, se avete dei biscotti che vi sono avanzati, poi chiaramente l'uvetta, i canditi, c'è che il cacao e lo zucchero ci vogliono, poi se qualcuno vuole mettere, non lo so, un cucchiaino di grappa, un bicchierino di grappa si può mettere, poi c'è chi mette le mele,
Ricetta aperta.
È una ricetta aperta, praticamente tutto quello che non si muove nel frigo in dispensa lo mettete all'interno di una bacinella, gli date una bella girata e viene fuori una torta di pane che è uno spettacolo.
No, ma il procedimento però qual è? Noi mettiamo tutto.
Allora si mette tutto a mollo nel latte, il pane, i biscotti, tutte queste cose qua. Si mette cacao, zucchero, uvetta, canditi,
sì, qualcosa di dolce.
Qualcosa di dolce. Chiaramente la parte superiore ci devono essere i pinoli,
sì.
quindi una volta che l'impasto è fatto, c'è chi ci mette l'uovo, c'è chi ci mette un po' di lievito, ma non c'è bisogno, viene buona uguale. E ricordatevi che la torta di pane non ha bisogno di una cottura tanto lunga. Tanti dicono, oh, l'ho lasciata dentro 2 ore perché mi sembrava umida. La torta di pane deve rimanere un po' umida in mezzo. Si parte con degli ingredienti che sono già tutti cotti. Quindi una volta che si forma la crosticina esterna, sì. all'interno morbida, a me piace di più.
Ma quindi 10 minuti, 20 minuti?
No, una mezz'oretta, 45 minuti ci vogliono lo stesso, però okay. almeno si compattano tutti gli ingredienti insieme.
Tra l'altro la torta di pane, il pane e il pane raffermo si presta davvero per molte ricette.
Pane
per
ce
il
ne
ciclo.
Sono. Ma non, il pane non si butta mai, non si butta mai.
E dal che cosa ne facciamo?
Allora si può grattugiare e avete un buon prodotto per impanare dal pesce alla carne, alle verdure, a qualsiasi cosa. Se no potete fare dei gnocchi di pane, che sono delle ricette che magari non tutti conoscono, ma ci si comporta uguale agli gnocchi di patate, solamente che si sostituisce la patata con il pane, la si mette nel latte, la si strizza, si mette uovo e farina e si fanno degli gnocchi buonissimi con un buon sugo pomodoro, con della cipolla, con sopra del formaggio grattugiato, del burro e salvia, top, sono il massimo. Si possono fare dei canederli, che sono la medesima sì. cosa, solamente che magari quelli vanno cotti nel brodo, vanno serviti anche o cotti nel brodo, se no cotti e serviti con una buona insalata. Si possono fare dolci o salati. Il pane può essere una buona zuppa, il pancotto, ma quanti
appunto.
Pancotti abbiamo mangiato da giovani, con una bella nocciolina di burro, un po' di rosmarino, è una buonissima zuppa.
Come si fa? Come si fa il pancotto?
Pancotto però? È semplicissimo, si prende il pane, si mette del brodo, scegliete voi se vi piace di carne o magari in questo periodo no, carne no. Allora lo facciamo vegetale, mettete un buon brodo vegetale, lo fate cuocere, se lo volete passare o frullare lo frullate, se no lo lasciate a pezzettoni così un po', un po' rustico.
Ma la pappa al pomodoro invece prevede anch'essa il pane o no?
Prevede il pane, sì. Pane, mi sembra che c'è anche dell'uovo, adesso non so per legare pane, pomodoro e uovo. Sì.
Bruschette, French toast, volendo,
esatto.
Di tutto.
E io questa
pane.
Sera farò dei crouton au fromage con del pane raffermo e con del formaggio sopra.
Ci sono tanti messaggi dagli ascoltatori. Il signor Mario dice: nelle sacre scritture Dio scrisse di ogni animale potete cibarvi.
Sì.
Ma non sono tutti d'accordo, credo. Comunque poi
la disse anche la sacra scrittura.
Tita dice: che noia con il vegano, ora tutto vegano e poco e senza glutine, che poi siamo tanti ad avere problemi di intolleranze. Ok,
sì.
Però insomma non esageriamo, insomma, che noia il vegano. È chiaro che al gusto qualcosa cambia.
Al gusto cambia, ma non è che devi farne di una per un mese, 40 giorni. Uno può provare, poi per l'amor di Dio se uno la vuole continuare come filosofia di vita va benissimo.
Come ad esempio la signora Carla, sì, che scrive: è da anni che in famiglia siamo tutti vegani, i valori del sangue sono buonissime, in cucina faccio molte variazioni. In effetti la cucina vegana non è una cucina povera di ricette, di gusto.
Questo anzi, no, ma non è neanche povera di prodotti che si possono usare, ma soprattutto non è così, è nutriente.
Assolutamente. Sì. Giuliano scrive: passatelli.
I passatelli, bravissimo Giuliano, i passatelli. Saluto la mia amica, la signora Gilda, che fa dei passatelli che sono buonissimi, in brodo o al sugo.
Che fame, ragazzi, che fame. Ancora.
Zona di Rimini, passatelli, sì.
Sì. Gli ascoltatori, noi a casa facciamo la pizza di pane. Pane raffermo tagliato a cubetti, acqua e olio per ammorbidirlo e voilà l'impasto. Poi ci metti sopra pomodoro, mozzarella, eccetera, e cuoci come la pizza.
Bellissimo.
Buono,
ma che
buono.
Ma che belle cose che si scoprono.
Io personalmente, se posso, adoro le freselle, che hanno nomi diversi anche questa a seconda della zona da cui provengono, ma praticamente è quel pane secco, rinvenuto, che poi devi far rinvenire in acqua, ci aggiungi olio, pomodoro, quel che ti va,
ma
e voilà.
Una ricetta ancora più povera e più veloce: prendere il pane, passarlo nel latte, poi metterlo nell'uovo, farlo saltare in padella, zucchero e cannella, così, una merenda.
Buonissimo. Però adesso mettiamo da parte il pane, prendiamo la pasta asciutta, quella che avanza, anche qua capita spesso, e il giorno dopo
che cosa ne facciamo?
Frittatona
di pasta può essere una soluzione, se no una bella pasta al forno o tagliata, adesso dipendenza di che tipo di pasta avete, la potete mettere all'interno di una zuppa di verdure, visto che siamo in tema, la aggiungete alla vostra zuppa di verdure.
Però chef, una buona frittata di spaghetti, io sbaglio sempre le dosi, quante uova ci vanno per un piatto di spaghetti che avanza?
Lì bisogna vedere la grandezza della tortiera, lì non è che c'è proprio una ricetta precisa, va un po' a sentimento, bisogna vedere, ma non è che...
Quindi io non ho sentimento perché sbaglio.
Ma non è vero, non si sbaglia mai, è buonissima,
sono
sicuro.
Ma non fa mai frittata, quindi non metto abbastanza uova.
Non metti abbastanza uova allora, ci metti un goccino di latte insieme?
No.
Ecco, mettici un goccino di latte, fai magari un decilitro di latte e un paio d'uova.
La signora Rosaria scrive: la torta di pane in Leventina era la torta dei poveri, no? Come diceva prima, nel sottocenere è diventata la torta dei ricchi. Da noi solo pane, latte, amaretti, uvetta, uova e alta almeno 6-7 centimetri e cottura più di un'ora.
Bravissima, sì, e tra l'altro a Gribbio, paesino della Leventina, loro fanno la torta di pane bianca, senza il cacao.
Ah.
È vero, la signora mi ha ricordato che si possono mettere gli amaretti.
Buono, buonissimo.
Sì.
La pasta avanzata, chef, si presta poi non solo per frittate, ma anche timballi. Che poi io sto dicendo timballi, in verità io non ho mai capito che cos'è un timballo.
Un timballo è lo stampino in sé, uno stampino a timballo che è una cocotte, dove anche lì si mette, però ci vuole l'uovo perché sennò casca fuori tutto e non sta insieme. Quindi ecco, anche lì è una sorta di sformato, chiamiamolo così, che quando lo si cappotta, lo si gira, ha questa forma di timballo che è come un cilindro, ecco, un cilindretto.
Però Sì. Tornando ai vegani o a comunque chi si sta astenendo dall'assumere proteine animali durante la quaresima, diciamo sì. che riciclare senza uova o latte mi sembra di capire che è difficile.
Non è impossibile comunque, però magari loro vanno su paste al forno o altre preparazioni che si possono recuperare tranquillamente le paste avanzate, una buona besciamella con un latte d'avena, un latte di soia o altro, si mette anche i formaggi vegani che adesso hanno preso piede, sono anche di una buona qualità, che fanno anche la gratinatura, quindi si possono mettere all'interno di una pasta avanzata, la si fa al forno e voilà, la ricetta è servita.
Un'ascoltatrice ci scrive: con la pasta che avanza faccio le crocchette, trito la pasta, aggiungo uova, formaggio, le passo nel pan grattato e friggo, buonissime.
Ma
ci
quando
credo.
C'è qualcosa di fritto, ma cosa ve lo diciamo a fare? Quando c'è qualcosa di fritto è già goloso.
È vero. Restando alla pasta, ma passando a qualcos'altro, sì. per il riso funziona un po' come la pasta.
Il riso, sì, qui magari abbiamo gli arancini, per antonomasia, gli arancini, fare un buon arancino. Ecco,
qualche
anche
siciliano
qui.
All'ascolto dirà che si dice però arancina.
Arancina, scusatemi. Se. No, comunque, o si possono fare anche qua delle crocchette, la famosa torta di riso, ma io ne ho mangiate di torte di riso, la si mette in una pentola, si fa una bella crosticina, la si gira. Se non siete capaci di girarla facendo queste evoluzioni, salto doppio axel, triplo avvitamento, sì. prendete un coperchio, la girate sul coperchio e poi la fate riscivolare all'interno della pentola, che almeno non dovete pitturare la cucina.
Ma questo è il riso al salto?
No, è la torta di riso, perché tu gli dai la forma, no? La metti nella tua pentola, nella tua pentola antiaderente con sotto un po' di materia grassa, la compatti bene, però quando siamo al dunque che bisogna girarla, tremano le mani, le gambe, tutto quanto. Se non si dà quel colpo di reni o di polso fatto bene, la torta magari casca metà sulla stufa, sì. metà sul pavimento. Ecco, allora cosa fate? Prendete il vostro bel coperchio, la girate sul coperchio e poi la fate scivolare dall'altra parte e avete due crosticine perfette.
Ma scusa chef, ma allora il riso al salto che cos'è?
Il riso al salto è la medesima cosa senza dargli una forma.
Ah, okay, sì. ok. Un must dalle nostre parti soprattutto è la polenta, e quando avanza la polenta...
Qui, anche qua si può fare i crostoni di polenta rosolati, si può rinfrescare la polenta aggiungendo ancora un po' di latte e la fate ancora come era, della stessa densità di prima. Altrimenti ho visto ultimamente una bellissima ricetta, gnocchi di polenta, e si fanno nella medesima maniera col pane, si aggiunge un po' di farina, uovo e poi lì si taglia e lì si fa anche lì con un buon pomodoro, anzi qua con la polenta io mi lancio in una bella salsa con un buon formaggio ticinese fuso, una bella salsa alla crema con dentro un po' di formaggio delle nostre Alpi, dei nostri alpeggi, e cosa vuoi che ti dica? Al massimo.
Andiamo a mangiare.
Andiamo a mangiare,
prima.
Sì.
Doris scrive, si dice sia arancina che arancino, dipende dalla zona siciliana. Quindi
ecco, io ero della zona dell'arancino qui.
Ok.
Ero lì.
Ancora gli ascoltatori, quando avanza il pollo, il bollito, il giorno dopo si fa in insalata. È vero, ed è buonissimo.
Si può fare in insalata, si possono fare delle polpette o lo si può fare anche come uno stracotto, magari stracciato o rotto, come che lo si può mettere in un ripieno, in una preparazione, ecco.
Buonissimo. E invece la verdura da riciclare è forse un po' meno...
Con la si fa la ribollita, come fanno in Toscana. Ribollita, si prende la verdura, la si fa ribollire e quella può essere una soluzione per recuperare le verdure che abbiamo avanzato. Altrimenti anche qui una frittata con all'interno le verdure ha sempre il suo perché.
O delle polpette.
Delle polpette. Lì magari bisogna poi mettere, siamo sempre lì, un ovetto e qualcosa per legare. Potete mettere dalle patate o altrimenti un po' di pane grattato che abbiamo recuperato prima, quindi lo mettete, potete fare la vostra massa, perché sennò non vi stanno insieme.
Certo. Cri dice, io con la polenta avanzata faccio delle lasagne.
Fantastico,
wow.
Fantastico.
Addirittura non riesco a immaginare. Beh, si taglia,
ma sì,
anziché...
cioè, si taglia fettine, gli si mette un po' di, ma che non sia magari solo bolognese, ma anche del pomodoro, del formaggio all'interno, secondo me è buonissimo.
Buonissimo, in questo momento sì. poi qualsiasi
se
cosa
qualsiasi
andrebbe
cosa...
bene. Stai... Chef, ma gli scarti invece delle verdure, per scarti intendo non gli avanzi, ma proprio le bucce, i gambi, le foglie, che spesso
allora, queste...
buttiamo.
Sì, esatto. Per non buttarli, li si lavano bene e si fa un buon fondo di verdura.
Ecco.
Quindi voi lavate bene tutte le bucce, i vostri scarti di verdura, li fate sudare in una pentola, perché vanno fatti sudare un attimino per togliere i gusti forti, per renderle più dolci, per praticamente fare uscire tutto il loro sapore. Poi bagnate con dell'acqua fredda, mettete anche degli altri aromi che possono essere gambi di prezzemolo che avete avanzato, gambi di basilico, una fogliolina d'alloro, un chiodino di garofano e un po' di pepe in grani, e fate cuocere per 20 minuti, 30 minuti e avete un ottimo brodo di verdura. Naturalmente alla fine lo salate.
Un paio di ascoltatori dicono che con la polenta avanzata ci fanno la pizza.
Ecco,
e
sì.
Ilaria invece dice che col passato di verdura avanzato faccio risotto il giorno dopo, allungo il passato con acqua e lo uso come brodo.
Bravissima, che almeno lo mangiano anche i bambini senza fare le facciacce. E gli abbiamo messo anche le verdure,
esatto.
Gliele abbiamo nascoste.
Ma quindi dicevamo bucce,
sì.
Scarti, un buon brodo, ma
sì.
Forse se consumiamo le bucce sarebbe meglio di verdure biologiche, non
sì,
so, penso
quello...
alle chips delle bucce di patate ad esempio.
Ecco, no, ma la parte esterna della patata bisogna fare attenzione, perché
ecco.
Quella magari non si riesce a recuperare, o la si lava bene e la si mangia direttamente. Se la si tiene in quella maniera lì si può fare una chips di patata, ma rischia di avere un gusto un po' forte o anche un po' sabbioso,
Quindi
anche se lavate, sì.
Però se
le patate
abbiamo...
novelle, che hanno la pelle
certo.
Molto fine, sì. In questo periodo dell'anno siamo ancora con tutte le patate vecchie, cominciano di solito da Pasqua, incominciano ad arrivare le patate novelle, e poi da lì via incominciano ad arrivare tutti i tipi di patate che abbiamo bisogno.
A proposito di bucce, un'ascoltatrice scrive: mia nonna faceva la marmellata con le bucce di anguria, con la parte bianca, non si sprecava niente.
Sì, la parte bianca ha il gusto del cetriolo, la si può fare, anche adesso dirò una parola che hai più in... glassare. Quindi si mette
difficile,
in...
sempre difficilissimo.
Sì, difficilissimo, mamma mia. Lo si fa tutti a casa, ma nessuno si è mai accorto che si diceva che si fa glassare. Si mette in una pentola con un po' di materia grassa, si bagna leggermente con un goccino di fondo di verdura, brodo di verdura, la si copre col coperchio. A tre quarti di cottura si toglie il coperchio, la si fa ridurre a consistenza sciroppo e si mette un pizzichino di zucchero, in maniera che diventano belli lucidi.
Buono, che bontà. Tra l'altro, magari poi sto dicendo una castroneria, mi correggi tu se sbaglio. Ci sono bucce di frutti insospettabili che si possono mangiare, ad esempio la buccia della banana. La si può, ho letto, integrare in un frullato o cuocerla nel forno spolverata di zucchero a velo per 30 minuti. Buccia di banana.
Allora, non l'ho mai fatto.
Ecco.
No, come scherzo gli apprendisti facevano fare la buccia di banana candita, però non lo scherzo.
No, so che è commestibile in questo modo,
okay.
Non sto dicendo
sì.
Falsità.
Lo sai che se tu tieni la buccia della banana, la metti nell'acqua e ti fai praticamente un contenitore per bagnare le piante, dicono che sia un toccasana per le piante.
Ah, beh, quello sì.
Non è l'ora della terra, ma ve la vendo così.
Da casa ancora ci scrivono: con le bucce delle mele si possono fare le frittelle.
Sì, ma anche con la mela sono più buone. Con le bucce magari sono un po' più povere, ma il gusto è uguale. Però frittelle, friggere,
fritte.
Tutto quello che è fritto
è buono.
Signori, è buonissimo.
Ahimè, sì. Hai fatto un fioretto per la Quaresima? Niente
no.
Fritto?
No,
perché sento che torni sempre sul fritto con l'acquolina in bocca.
No, però non mangio il pesce a venerdì.
Come non mangi?
No,
mangi
scusa,
carne.
Non mangio la carne a venerdì,
no,
pardon.
Da mezz'ora di che cosa stiamo parlando.
È vero.
Arrivano tanti messaggi di persone che hanno bellissime idee per riciclare e non sprecare, perché comunque, chef, dobbiamo dirlo, è doveroso contribuire a ridurre lo spreco alimentare. Perché in Svizzera, secondo uno studio del 2019, e lungo tutta la catena alimentare, vengono sprecate 2,8 milioni di tonnellate di cibo all'anno.
Sì.
È tantissimo. Questo significa che ognuno di noi getta ogni anno 330 kg di cibo nella spazzatura. Senza tralasciare che proprio l'alimentazione rappresenta il 28% dell'impatto ambientale della Svizzera, e di questa cifra un quarto è dovuto allo spreco alimentare, cibo buttato che poi inquina anche. Dobbiamo fare davvero attenzione.
Sì, ma di solito tante volte, senza accorgerci, le ricette migliori sono quelle che creiamo aprendo il frigo e inventandole di sana pianta.
Non c'è più tempo perché avevo qualche ingrediente impossibile per farti inventare una ricetta, ma ti sei salvato. Concludiamo dicendo buon appetito, attenzione agli sprechi, e se non osserviamo la Quaresima per questioni religiose possiamo farlo un po' magari anche per la nostra salute in questo periodo.
Certo.
Dicevi che fioretto stai facendo che in Quaresima?
Io niente. Non lo so, ho comprato un mazzo di fiori, va bene uguale.
No, niente carne.
Niente carne al venerdì, dai.
Grazie chef, grazie davvero per essere stato con noi. Il cuoco Matteo Cavadini.